Ad alta voce, Nila Prisco legge Peter Pan nei giardini di Kensington di James Matthew Barrie, traduzione di Carla Vannucini.
Sesta puntata.
Ogni sposa diritto a una grazia e Brownie pregò che venisse risparmiata la vita di Mamie. «Tutto fuorché questo», rispose in tono severo la regina Mab, e tutte le fate le fecero eco. «Tutto fuorché questo!» Ma dopo aver appreso come Mamie aveva aiutato Brownie, consentendole in tal modo di presenziare al ballo per la gloria e il buon nome di tutte loro, lanciarono tre urrà per la piccola umana e come un vero esercito si misero in marcia per ringraziarla. La corte in testa al corteo e il baldacchino che teneva il passo. Non fu difficile rintracciare Mamie grazie alle impronte rimaste sulla neve. Ma pur trovandola sotto una spessa coltre di neve in mezzo alle mammole, non ebbero modo di ringraziarla perché non riuscivano a svegliarla. Allora procedettero con la formula del ringraziamento. Il nuovo re salì sopra di lei e lesse un lungo discorso di benvenuto, di cui però lei non sentì una sola parola. Le scrollarono anche la neve di dosso, ma presto ne fu ricoperta di nuovo, e allora capirono che correva il rischio di morire di freddo. «Trasformatela in qualcosa che non teme il freddo», suggerì il dottore, e sembrò una buona soluzione, ma l'unica cosa a cui riuscirono a pensare che non soffrisse il freddo era un fiocco di neve. «Ma potrebbe sciogliersi», fece notare la regina, e dunque dovettero abbandonare l'idea. Allora tentarono con uno sforzo colossale di trasportarla in qualche posto riparato, ma per quante fossero Mamie era comunque troppo pesante. Tutte le dame avevano già tirato fuori i fazzoletti e piangevano, quando i cupidi ebbero una magnifica idea. «Costruiamole una casa intorno», gridarono, e tutti si resero conto che era proprio la cosa giusta da fare. In un istante un centinaio di fate munite di seghe si sprappagliarono tra i rami. Gli architetti giravano intorno a Mamie per prenderle le misure. Un intero cantiere spuntò ai suoi piedi e 75 muratori accorsero con la prima pietra della fondazione, che fu la regina stessa a deporre. Vennero nominati guardiani per tenere alla larga i bambini, furono alzate le impalcature, tutto il posto rimbombava dei rumori di martelli, scalpelli e torni e già il tetto era pronto e i vetrai presero a montare le finestre. La casa sembrava assolutamente incantevole e aveva le dimensioni esatte di Mamie. La bambina dormiva con un braccino all'infuori e la cosa aveva creato sul momento qualche difficoltà, ma ci costruirono tutto intorno una veranda che conduceva alla porta d'ingresso. Le finestre erano grandi quanto un libricino di figure e la porta ancora più piccola, ma Mamie sarebbe uscita senza problemi togliendo il tetto. Le fate, come a loro usanza, batterono le mani deliziate dalla loro bravura ed erano così follemente innamorate di quella casetta che non riuscivano proprio a sopportare l'idea che fosse finita. Così presero a dare ulteriori ritocchi qua e là e una volta terminati questi ne aggiunsero altri ancora. Per esempio, due di loro presero una scala e montarono il camino. «Purtroppo ora è finita», sospirarono. E invece no, perché altre due fate salirono sulla scala e attaccarono al camino una nuvoletta di fumo. «Con questo è finita di sicuro», dissero contrariate. «Niente affatto!» gridò una lucciola. «Se dovesse svegliarsi senza un lumino da notte potrebbe spaventarsi. Così sarò io il suo lumino da notte». «Aspetta un momento», disse una venditrice di porcellane, «che ti faccio il piattino». A questo punto, ahimè, era proprio finita. «Ma che, neanche per idea!» «Per dinci!» gridò un fabbricante di ottone. «Manca la maniglia alla porta!» E ce la mise. Un commerciante di ferramenta aggiunse un raschietto per pulirsi le scarpe e una vecchia signora corse con uno stuoino. Quindi arrivarono dei carpentieri con un serbatoio per l'acqua e gli imbianchini vollero dipingerlo a tutti i costi. Finalmente era finita. «Finita? Come può essere finita?» osservò sprezzante l'idraulico. «Se ancora non ci sono acqua calda e acqua fredda!» E ci fece l'impianto. Dopodiché arrivò un esercito intero di giardinieri con carriole fatate, vanghe, semi, bulbi e serre e in poco tempo crearono un giardino sul lato destro della veranda e un orticello sulla sinistra. Poi rivestirono i muri della casa con rose e clematidi e in meno di 5 minuti quelle belle piantine fiorirono tutte. Oh, quant'era bella ora la casetta! Ma alla fine era proprio terminata e non rimaneva che andarsene e ritornare al ballo. Tutte le fate si allontanarono tirando le baci con le mani e l'ultima ad andarsene fu Brownie. Rimase indietro per qualche istante e fece scivolare un bel sogno giù per il camino. Per tutta la notte la deliziosa casetta rimase lì, tra le mammole, e si prese cura di Mamie. Ma lei non se ne accorse. Dormì fino a che il sogno non fu finito e si svegliò con una piacevolissima sensazione di benessere, proprio mentre il mattino usciva dall'uovo. Ed era quasi sul punto di riaddormentarsi quando chiamò «Tony!», pensando di essere a casa nella loro cameretta. Ma dato che Tony non rispondeva, si mise a sedere e così sbatté la testa contro il soffitto e il tetto si aprì come il coperchio di una scatola. Con suo grande stupore vide intorno a sé i giardini di Kensington, sepolti sotto una coltre di neve. Poiché non si trovava in camera sua, si domandò se si trattava proprio di lei. Allora si pizzicò le guance e capì quindi che sì, era lei. E questo le fece tornare in mente che si trovava nel bel mezzo di una grande avventura. Si ricordò subito di tutto quanto era successo dal momento della chiusura dei cancelli, fino a quando era fuggita con le fate alle calcagna. Ma come diamine era finita, si domandava, in un posto così strano. Uscì fuori dal tetto proprio sopra il giardino e solo allora vide la graziosa casetta dove aveva trascorso la notte. Ne rimase talmente incantata che non riusciva a pensare a nient'altro. «Oh, che tesoro! Che delizia! Che amore!» gridò. Può darsi che sentendo una voce umana la casetta si sia spaventata, o forse sapeva che il suo compito era ormai giunto al termine. Sta di fatto che non appena Mamie ebbe finito di parlare, la casa cominciò a farsi sempre più piccina. Si rimpiccioliva lentamente, tanto che Mamie non capiva bene cosa stesse accadendo. Ma ben presto vide che non riusciva più a contenerla. Appariva sempre perfetta come prima, ma diventava piccola, sempre più piccola, e intanto anche il giardino si restringeva, e la neve si faceva più vicina, fino a lambire la casa e il giardino. Ora la casetta aveva le dimensioni della cuccia di un cagnolino, ora quella di una piccola arca di Noè, ma ancora si vedeva il fumo e la maniglia della porta e le rose lungo il muro, ogni cosa al suo posto. Anche la luce della lucciola stava scemando, ma era ancora lì. «Mia cara, mio amor di casetta, non te ne andare!» gridò Mamie buttandosi in ginocchio, ora che la casa era piccola come un rocchetto di filo e ancora perfetta. Ma mentre tendeva le braccia implorante, la neve filtrava da ogni lato, fino a ricongiungersi, e laddove una volta sorgeva la casetta non restò che una distesa ininterrotta di neve. Mamie batté i piedi in terra bizzosa e stava per portarsi le dita sugli occhi, quando sentì una voce gentile che diceva «Non piangere, piccola umana graziosa, non piangere!» E allora si voltò e vide un bel bambino nudo che la guardava con occhi carichi di nostalgia. Seppe all'istante che era Peter Pan. La capra di Peter. Mamie si sentiva molto intimidita, ma Peter non sapeva cosa fosse la timidezza. «Spero tu abbia passato una buona notte», disse serio. «Grazie», rispose lei. «Sono stata così comoda e al calduccio. Ma tu?» E rivolse lo sguardo imbarazzato verso di lui completamente nudo. «Non hai freddo un pochino?» «Freddo», ecco un'altra parola che Peter aveva dimenticato. Così rispose «Credo di no, ma posso sbagliarmi. Sono un po' ignorante, come vedi. Io non sono proprio un bambino vero. Salomone dice che io sono un fra-fra». «Ah, è così che si chiamano», disse Mamie pensosa. «Non è il mio nome», spiegò lui. «Io mi chiamo Peter Pan». «Certo», disse Mamie. «Lo so, tutti lo sanno». Non potete immaginare la contentezza di Peter quando apprese che la gente fuori dai cancelli lo conosceva. Pregò Mamie di raccontargli quello che sapevano e dicevano di lui, e lei glielo disse. Intanto si erano seduti sul tronco di un albero caduto. Peter lo aveva ripulito dalla neve per Mamie, e lui si era messo in un punto ancora tutto imbiancato. «Vieni più vicino», disse Mamie. «Cosa vuol dire?» domandò Peter. E allora lei gli fece vedere come fare e lui si avvicinò. Si misero dunque a parlare e Peter scoprì che la gente sapeva tante cose di lui, ma non tutto. Non sapevano per esempio che era tornato dalla mamma e che aveva trovato la finestra sprangata, ma di questo non fece parola perché quella cosa lo crucciava ancora. «Lo sanno che gioco proprio come i bambini veri?» chiese con un certo orgoglio. «Oh, Mamie, ti prego, fallo sapere a tutti!» Ma quando le raccontò come giocava, che faceva navigare il cerchio sul laghetto rotondo e via dicendo, lei rimase a dir poco sconcertata. «Il tuo modo di giocare», disse puntandolo con quei suoi occhioni, «è assolutamente sbagliato! Non ha niente a che vedere con i giochi dei bambini!» A quelle parole il povero Peter si lasciò sfuggire un gemito e per la prima volta pianse e continuò non so per quanto tempo ancora. Mamie, davvero dispiaciuta, gli porse il fazzoletto, ma lui non aveva la più pallida idea di cosa farne. Così lei glielo mostrò e in altre parole si asciugò gli occhi e poi glielo restituì, dicendo «Ora fallo tu». Ma invece di asciugarsi gli occhi asciugò quelli di lei e Mamie pensò che era meglio far finta che volesse dire proprio quello. Mossa a compassione gli disse «Posso darti un bacio se ti fa piacere?» Una volta lo sapeva cos'erano i baci, ma ormai da tempo se n'era dimenticato e rispose «Grazie» e allungò la mano come per ricevere qualcosa che lei voleva dargli. Questo fu per lei un vero shock, ma non sarebbe riuscita a dargli una spiegazione senza mortificarlo. E così, con ammirevole tatto, dette a Peter un ditale trovato in tasca per caso, fingendo che fosse quello il bacio. Povero piccolo, le credette in pieno e ancora oggi lo porta al dito, per quanto sia molto improbabile che qualcuno abbia bisogno di un ditale tanto minuscolo. Benché fosse ancora un bambino piccolo, sapete, in realtà erano passati anni e anni da quando aveva rivisto la mamma per l'ultima volta. E sono sicuro che quel neonato che aveva preso il suo posto era ormai diventato un uomo con tanto di baffi. Ma non pensate che Peter fosse per questo un bambino da compatire più che da ammirare. In caso Mamie all'inizio avesse pensato qualcosa del genere, si accorse ben presto di essersi completamente sbagliata. Le brillavano gli occhi di ammirazione mentre lui raccontava le sue avventure, specialmente di come andasse avanti e indietro dall'isola ai giardini dentro il nido di tordo. «Che cosa romantica!» esclamò Mamie. Ma anche quella era una parola sconosciuta e Peter abbassò la testa pensando che lei lo disprezzasse. «Tony non lo avrebbe fatto, vero?» chiese in tono dimesso. «Mai e poi mai», rispose lei convinta. «Avrebbe avuto paura». «Che cosa è paura?» domandò Peter affascinato. Doveva trattarsi di una cosa stupenda. «Oh, Mamie, ti prego, insegnami ad avere paura!» disse. «Credo che nessuno mai potrà insegnartelo», rispose lei ammirata. Ma Peter pensò che volesse dire che era troppo stupido. Gli aveva parlato di Tony e delle cattiverie che faceva di notte per spaventarlo. Sì, perché lo sapeva che erano cattiverie. Ma Peter fraintese le sue parole e disse «Oh, Mamie, quanto vorrei essere coraggioso come Tony!» Al che lei si innervosì. «Ma tu sei 20.000 volte più coraggioso di Tony!» disse. «Sei il bambino più coraggioso che io abbia mai conosciuto!» Peter stentava a credere alle sue orecchie, ma una volta convinto cominciò a gridare di gioia. «E se proprio vuoi darmi un bacio», disse Mamie, «hai il permesso di farlo». Peter, assai riluttante, fece per sfilarsi il ditale, pensando che lo rivolesse indietro. «Non volevo dire bacio», si affrettò a correggersi. «Volevo dire ditale». «Che cos'è?» domandò Peter. «Ecco, è questo», disse Mamie e gli dette un bacio. «Mi piacerebbe darti un ditale», disse Peter serio, e gliene dette uno. Anzi, le dette tanti, tantissimi ditali. Dopodiché gli venne un'idea meravigliosa. «Mamie», le disse, «vuoi sposarmi?» Ora, strano a dirsi, la stessa idea era venuta a Mamie proprio nello stesso momento. «Mi piacerebbe tanto», gli rispose. «Ma ci sarà spazio sufficiente per due sulla tua barca?» «Sì, se ci stringiamo», disse lui tutto eccitato all'idea. «Credi che gli uccelli si arrabbieranno?» La rassicurò che agli uccelli avrebbe fatto piacere averla tra loro, per quanto io non ne sia altrettanto certo. Le disse anche che d'inverno c'erano pochissimi uccelli. «È probabile, magari, che vogliano i tuoi vestiti», dovette ammettere con una certa esitazione. A queste parole lei si sentì profondamente offesa. «Stanno sempre a pensare ai nidi», disse Peter cercando di scusarsi. «E c'è qualcosa in te», aggiunse sfiorandole la mantellina di pelliccia, «che le ecciterà molto». «Non ho alcuna intenzione di regalargli la mia pelliccia», disse seccata. «No», disse lui continuando comunque ad accarezzarla. «Certo che no. Oh, Mamie», proseguì lui come rapito. «Lo sai perché ti amo? Perché assomiglia a un bellissimo nido». Per qualche motivo quelle parole la turbarono. «Mi pare che ora tu stia parlando più da uccello che da bambino», replicò tirandosi indietro, e in effetti lui aveva anche l'aspetto di un uccellino. «Dopotutto», disse lei, «sei solo un fra-fra». Ma questo lo ferì a tal punto che subito dopo aggiunse: «Deve essere una vita meravigliosa». «Vieni allora, mia cara Mamie, diventalo anche tu», la supplicò Peter, e si avviarono verso la barca, perché si stava avvicinando l'ora di apertura dei cancelli. «E non assomiglia affatto a un nido», le sussurrò per farle piacere. «Ma in fondo non è male assomigliare a un nido», disse lei con quel modo di fare contraddittorio tipico delle donne. «Caro Peter, anche se la mia pelliccia non gliela posso dare, non mi dispiacerebbe se ci facessero dentro il nido. Pensa che bello, un nido sul collo, con dentro delle piccole uova screziate». «Oh, Peter, sarebbe davvero stupendo!» Ma mentre si avvicinavano alla serpentina, Mamie fu scossa da un brivido e disse: «Naturalmente andrò a trovare la mamma spesso. Molto spesso. Non è che le sto dicendo addio per sempre, sai? Niente affatto». «Ma no», rispose Peter, che però sapeva in cuor suo che sarebbe andata proprio così, e glielo avrebbe detto se non avesse avuto una tremenda paura di perderla. Si era tanto affezionato a lei che sentiva di non poterne più fare a meno. «Col tempo si dimenticherà della mamma e sarà felice insieme a me», continuava a ripetere tra sé, e intanto la sollecitava a fare in fretta, dandole tanti ditali lungo la strada. Ma anche dopo aver visto la barca, e pur dicendosi estasiata per quanto era graziosa, continuava a parlare con apprensione della mamma. «Lo sai bene, non è vero, Peter?» disse, «che non verrei se non fossi certa di potermene tornare dalla mamma ogni volta che lo desidero. Vero, Peter? Dillo». Peter lo disse, ma non riusciva più a guardarla negli occhi. «Se sei sicura che la tua mamma ti vorrà per sempre», aggiunse poi brusco. «Che idea, la mamma che non mi vuole per sempre! Questa è bella!» gridò Mamie con il volto acceso. «Se non ti chiude fuori», disse Peter con voce roca. «La porta», rispose Mamie, «sarà sempre, dico sempre, aperta, e la mamma sarà sempre lì ad aspettarmi». «Allora», replicò Peter non senza asprezza, «se sei così sicura di lei, salta dentro». E aiutò Mamie a salire dentro il nido di tordo. «Ma perché non mi guardi?» chiese lei prendendolo per un braccio. Peter cercò con tutte le sue forze di non guardarla, provò ad allontanarsi, poi tirò un gran sospiro, saltò a riva e si mise a sedere sulla neve sconsolato. Mamie gli andò vicino e stupita gli domandò: «Cosa c'è, mio caro, carissimo Peter?» «Oh, Mamie», gridò, «non è giusto che ti porti con me se pensi di tornare indietro. La tua mamma...» E di nuovo tirò un sospiro. «Tu non le conosci come le conosco io». E così le raccontò la sua triste storia, di come aveva trovato la finestra sbarrata, e lei col nodo alla gola prese a dire: «Ma la mamma, la mia mamma!» «Sì, anche lei lo farebbe», disse Peter. «Sono tutte uguali. Starà già pensando di cercarsene un altro». Sbigottita, Mamie disse: «Non ci credo. Vedi, quando tu te ne sei andato, la tua mamma è rimasta sola. Ma la mia ha ancora Tony con sé, e a loro ne basta uno per essere contente». Peter replicò amareggiato: «Dovresti vedere le lettere che riceve Salomone, anche da signore che ne hanno già sei». In quel preciso momento si sentì un cigolio di inferriate. Cric! Seduto da un altro cric! E un altro ancora cric! Lungo l'intero perimetro dei giardini. Era l'apertura dei cancelli. E Peter balzò con uno scatto sulla sua barchetta. Ormai sapeva che Mamie non sarebbe più andata con lui e cercava coraggiosamente di non piangere. Mamie invece singhiozzava angosciata. «E se fosse già troppo tardi?» diceva in preda all'ansia. «Oh, Peter, se ne ha già preso un altro!» E lui saltò di nuovo a riva, quasi lo avesse richiamato. «Questa notte tornerò a cercarti», disse stringendosi a lei. «Ma se ti sbrighi sono certo che arriverai in tempo». Poi le impresse un ultimo ditale sulla bocca piccola e dolce e si coprì la faccia con le mani per non vederla mentre si allontanava. «Peter, caro!» gridò lei. «Mamie, cara!» gridò tragico il bambino. Lei gli si gettò tra le braccia e fu una specie di matrimonio fatato, dopodiché corse via. Oh, con che velocità si precipitò ai cancelli. Peter, potete starne certi, quella sera tornò ai giardini non appena sentì rintoccare l'ora di chiusura. Ma Mamie non la trovò e così seppe che aveva fatto in tempo. A lungo sperò che una notte o l'altra sarebbe tornata. Più di una volta gli sembrò di scorgerla ad aspettarlo sulla riva della serpentina mentre si avvicinava a terra con la sua barca. Ma Mamie non tornò mai più. Avrebbe voluto farlo, ma temeva che se avesse rivisto il suo adorato Fra-Fra si sarebbe attardata troppo con lui. E per di più Laia ora non la perdeva d'occhio un attimo. Ma parlava spesso di Peter con amore e gli fece anche una presina a maglia per il bollitore. E un giorno, mentre si stava domandando cosa avrebbe potuto regalargli per Pasqua, la mamma le fece una proposta. «Niente gli sarebbe più utile di una capra», disse premurosa. «Potrebbe cavalcarla!» gridò Mamie. «E al tempo stesso suonare il piffero!» «Allora», disse la madre, «perché non gli regali la tua capretta, quella con cui la notte spaventi Tony?» «Ma non è una capra vera», disse Mamie. «A Tony sembra verissima», rispose la mamma. «Sembra terribilmente vera anche a me», ammise Mamie. «Ma come faccio a darla a Peter?» La mamma sapeva come fare e il giorno seguente, accompagnate da Tony, che era proprio un bravo ragazzo anche se non è il caso di far paragoni, si recarono ai giardini. Mamie restò da sola dentro un cerchio fatato e allora la mamma, che era una signora di talento non comune, disse: «Piccina mia, dimmi, cosa hai portato per Peter Pan, il tuo bene amato?» E Mamie rispose: «Ho una capretta, può cavalcarla. Guarda, in disparte voglio lasciarla». Poi fece volteggiare le braccia intorno, come se stesse spargendo semi, e girò 3 volte su se stessa. Dopo fu la volta di Tony, che disse: «Se Peter la capretta troverà, mai più Mamie mi spaventerà?» E Mamie rispose: «Né quando è chiaro né quando è scuro. Vedrò più capre, te lo giuro». Lasciò anche una lettera per Peter in un posticino adatto, spiegandogli cosa aveva fatto e pregandolo di chiedere alle fate di trasformare la capretta in una vera capra da cavalcare. E tutto andò proprio come sperato. Peter trovò la lettera e non ci fu niente di più semplice per le fate che trasformare la capretta in una capra vera. Ed è così che Peter ottenne la capra su cui cavalca ogni notte per i giardini, mentre suona divinamente il suo piffero. Mamie mantenne la promessa e non spaventò mai più Tony con la storia della capra, anche se ho sentito dire che si è inventata un altro animale. Finché non diventò proprio grande, continuò a lasciare regali per Peter ai giardini, sempre accompagnati da lettere che spiegavano come ci giocano i bambini veri. E non è la sola a farlo. Per esempio lo fa anche David. Lui e io conosciamo un posticino proprio adatto per nasconderli e se volete possiamo dirvi dove si trova. Ma per favore non chiedetecelo davanti a Portos, perché i giocattoli gli piacciono tanto che dovesse mai scoprire il nascondiglio se li prenderebbe tutti per sé. Anche se Peter non si è scordato di Mamie, è ritornato allegro come un tempo e spesso salta giù dalla capra e per la contentezza si sdraia sull'erba e comincia a tirar calci per aria. Com'è gioiosa la sua vita! Conserva il ricordo lontano di quando un tempo era stato un vero bambino e questa cosa lo rende particolarmente gentile con le rondini in visita sull'isola, perché sono gli spiriti dei neonati morti. Costruiscono il nido nelle grondaie delle case dove hanno vissuto quando erano creature umane e a volte tentano di entrarci passando dalle finestre delle camere dei bimbi. E forse è per questo che Peter le ama più degli altri uccelli. E la casetta? Ogni notte in cui è permesso, cioè tutte ad eccezione di quelle dei balli, le fate costruiscono la casetta nel caso qualche bambino si sia perso e sia rimasto chiuso dentro i giardini. E Peter perlustra le zone in cerca dei bambini smarriti e quando li trova li porta alla casetta sul dorso della capra, così al loro risveglio sono già dentro e appena escono la vedono. Le fate costruiscono la casetta solo perché è così graziosa, ma Peter se ne va in giro nel parco in ricordo di Mamie e perché vuole fare quello che secondo lui farebbe un bambino vero. Ma anche se la casetta appare e scompare fugace da qualche parte tra gli alberi, non dovete pensare che rimanere dentro ai giardini dopo l'ora di chiusura sia privo di pericoli. Se quella notte ci fossero in giro le fate cattive vi farebbero sicuramente del male. E se anche non ci sono loro potreste morire di freddo e di buio prima che vi trovi Peter Pan. Gli è capitato tante volte di arrivare troppo tardi. E quando se ne accorge torna indietro al suo nido di tordo e prende il remo. glielo aveva rivelato Mamie a cosa serviva in realtà. E quindi scava la fossa per il bimbo, erige una piccola lapide e ci incide sopra le iniziali della povera creatura. Lo fa subito, perché pensa che un bambino vero si comporterebbe così. Dovreste aver notato le piccole lapidi e che ce ne sono sempre due insieme. Peter le mette in coppia perché si sentano meno sole. Penso che lo spettacolo più toccante dei giardini siano le due tombe di Walter Stephen Matthews e di Phoebe Phelps. Si trovano nel punto in cui si dice che la parrocchia St. Mary di Westminster incontri quella di Paddington. Lì Peter trova i due piccini caduti dalla carrozzina senza che nessuno se ne accorgesse. Phoebe, di 13 mesi, e Walter, forse ancora più piccolo. Ma Peter ha avuto la delicatezza di non mettere l'età sulla lapide. Giacciono l'uno accanto all'altra e l'iscrizione è molto semplice. Una WST M e l'altra PP 1841. Qualche volta David porta dei fiori bianchi su quelle due tombe innocenti. Ma che sconcerto per i genitori quando all'apertura dei cancelli si precipitano a cercare il loro piccolo smarrito, imbattersi invece in quelle due piccole dolcissime lapidi. Speriamo che Peter non sia troppo svelto con la sua paletta. È tutto molto triste.